Gloria a Dio. Vorrei leggere con voi il passo che abbiamo letto proprio all'inizio dell'apertura. Voglio condividere con voi qualcosa da Isaia 54. Lo vogliamo leggere insieme? Isaia 54 dice così: giubila, o sterile, che non partorivi, e prorompi in alte grida di gioia, tu che non provavi doglie di parto, poiché i figli della desolata saranno più numerosi dei figli della maritata, dice l'Eterno. Allarga il luogo della tua tenda, e i tempi delle tue dimore si distendino senza risparmio. Allunga le tue corde e rinforza i tuoi fiori, perché ti espanderai a destra e a sinistra, e la tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città deserte. Non temere, perché non sarai confusa. Non avere vergogna, perché non dovrai arrossire. Dimenticherai anzi la vergogna della tua giovinezza e non ricorderai più il disonore della tua vedovanza. Poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome è l'Eterno degli eserciti, il tuo Redentore è il Santo di Israele, chiamato Dio di tutta la terra. Poiché l'Eterno ti ha chiamato come una donna abbandonata e afflitta nel suo spirito, come la sposa della giovinezza che è stata ripudiata, dice il tuo Dio. Ti ho abbandonata per un breve istante, ma con immensa compassione ti radunerò. In uno scoppio di ira ti ho nascosto per un momento la mia faccia, ma con un amore eterno avrò compassione di te, dice l'Eterno, il tuo Redentore. Per me questo infatti sarà come le acque di Noè, come giurai che le acque di Noè non avrebbero più coperto la terra. Così io giuro di non adirarmi più contro di te, di non minacciarti più. E anche se i monti si spostassero e i colli fossero rimossi, il mio amore non si allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice l'Eterno, che ha compassione di te. Alleluia. Siamo in un tempo in cui la Chiesa sta sicuramente comprendendo delle verità che prima ignorava. È una delle verità più importanti e determinanti per questo tempo è comprendere quale sia la propria identità in Cristo. E quando noi comprendiamo chi siamo, questo automaticamente ci farà comprendere quello che noi abbiamo ricevuto anche in eredità come figli, perché la Bibbia dice: se siete, non siete più schiavi, ma siete figli. Se siete figli, siete anche eredi di Dio, coeredi con Cristo. Quindi la nostra identità è assolutamente collegata alla comprensione di ciò che abbiamo ricevuto. Quindi la nostra identità è collegata in maniera indissolubile alla nostra eredità. Noi siamo figli, quindi siamo eredi. Non siamo più schiavi, siamo figli, quindi noi siamo eredi. E non solo siamo eredi, ma siamo anche coeredi con Cristo. Questa è una delle notizie più straordinarie che ci dà la Scrittura, perché non solo siamo figli e siamo diventati eredi, ok? Ritornando alla casa del Padre, noi abbiamo preso possesso di nuovo della nostra eredità. Ma una delle cose straordinarie che ci dice la Bibbia è che la nostra dignità di figli è uguale e identica a quella di Gesù.
Alleluia. Amen.
Quando noi comprendiamo chi siamo in Cristo, quindi la nostra identità, noi comprendiamo anche quale sia la nostra eredità, quindi non solo siamo figli, ma abbiamo anche ricevuto delle benedizioni, abbiamo ricevuto delle ricchezze, abbiamo ricevuto una eredità da parte di Dio. Siamo eredi di Dio, ma non solo siamo eredi di Dio, siamo anche coeredi con Cristo. Questo la Bibbia ce lo dice molto chiaramente, significa una cosa molto chiara e molto semplice: che davanti a Dio Padre, nella presenza dell'Iddio Onnipotente che è il nostro Padre, tra noi e Cristo non c'è alcuna differenza.
Alleluia.
Gloria. È molto importante per noi comprenderlo, perché la comprensione di questo, so che è una notizia che chiaramente ci lascia a bocca aperta, ma questa è la rivelazione della scrittura, questo è quello che Paolo dice continuamente. Noi non solo siamo figli, siamo anche eredi e siamo stati messi da Dio Padre allo stesso livello di Cristo.
Alleluia.
Dice in Efesini al capitolo 2 che non solo siamo stati vivificati, ma siamo stati risuscitati, e non solo questo, ma siamo stati posti a sedere alla destra del Padre insieme a Cristo. Questa è una bella notizia. Questa è una notizia degna di essere esaltata e degna di essere celebrata. Cioè, solo con questo dovremmo cantare e danzare per almeno 3 ore. Solo con questo versetto, soltanto con questo. Davanti a Dio noi abbiamo la stessa identità e la stessa importanza, la stessa dignità di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Guardate qual è il problema nostro più grande, che noi abbiamo sempre considerato Gesù come un supereroe, no? Che di tanto in tanto si toglieva le vesti e vinceva il diavolo con la S, no? No, lui non è un supereroe, lui è venuto qui sulla terra, è stato concepito come qualunque altro essere umano. Naturalmente c'è stato bisogno dello Spirito Santo per concepire Gesù nel grembo vergine di Maria, ok? Quindi c'era bisogno di questo miracolo. Gesù è cresciuto dentro il grembo di Maria come qualunque altro bambino, è stato partorito come qualunque altro bambino, è nato, cresciuto come qualunque altro bambino, si è sviluppato, è progredito. Dice la Bibbia addirittura che lui ha imparato l'obbedienza dalle cose che ha sofferto, come qualunque altro essere umano. E quando si è presentato all'umanità in maniera pubblica a Nazareth, quando presentò il suo ministero per la prima volta, gli venne dato il rotolo del profeta Isaia. Vi ricordate dove lui lesse quel passo che noi conosciamo come Isaia 61? Lo Spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto per evangelizzare i poveri e mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la liberazione ai prigionieri, il recupero delle viste ai ciechi, a rimettere in libertà gli oppressi, a predicare l'anno della grazia del Signore. Tutto quello che Gesù ha fatto l'ho fatto come un essere umano unto e guidato e ispirato dallo Spirito Santo. Ecco perché Gesù ha detto: chiunque crede in me fa anche egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori. Ora, cosa c'entra questo con Isaia 54? Non lo so, però lo volevo leggere, no? Sto scherzando. No, è un passo straordinario e profetico che parla del tempo nel quale stiamo vivendo. E ascoltando la testimonianza di mia sorella Monica, è stata una straordinaria conferma con quello che doveva essere il primo verso. Giubila o sterile, e tu che non partorivi, prorompi in alte grida di gioia. E il popolo di Dio, quello che sta comprendendo, non sto dicendo quello vero, quello che sta comprendendo realmente, quello che lo Spirito Santo sta facendo, sta imparando a rallegrarsi, a giubilare, perché Dio sta per fare qualcosa di nuovo, di meraviglioso nella nostra nazione. Ora, quello che Dio farà in Italia non sarà simile a quello che Dio ha fatto in Colombia, o negli Stati Uniti, o in Brasile, o in Australia, o in Nord Europa, o in Sudafrica. Alcuni cercano di importare dei metodi e delle situazioni dall'estero, cercando di importare quel movimento di Dio. Ma l'Italia è una nazione a parte, una nazione totalmente diversa da tutte le altre, e Dio farà in Italia qualcosa di totalmente diverso da quello che ha fatto nelle altre nazioni. E c'è bisogno di uomini di fede, di uomini e donne di fede. Guardate qua in Isaia, Isaia 54, giubila o sterile. Quindi Dio sta parlando ad una sterile e le sta comandando di giubilare. Dov'è Monica? Sta lattando. Se tu dicevi a Monica di giubilare nel suo periodo di sterilità, non l'avrebbe presa in maniera straordinaria. Siccome una ragazza educatissima, magari non ti avrebbe mandato a quel paese subito. Però non era facilissimo.
Il miracolo.
Bambina, il bambino, il miracolo. Gloria. Ecco. Allora, dire ad una donna sterile: giubila e prorompi in alte grida di gioia, tu che non provi voglia di parto. Magari qualcuno ti avrebbe detto: ma tu che ne sai di quello che sto provando io? Ma una cosa è quando un uomo lo dice, una cosa è quando Dio te lo dice. Perché l'opera che Dio ha iniziato in te, Lui la porterà a compimento. Ci sono situazioni che noi non vediamo accadere o cambiare immediatamente, ma Dio ti dice prima di tutto di rallegrarti. Vedete, una delle cose migliori per ricevere le promesse di Dio. Quanti stanno aspettando delle adempimenti di promesse da parte di Dio? Eh? Quanti hanno ricevuto delle promesse e ancora non hanno visto queste promesse realizzarsi? Alzate la mano. Ok. La prima cosa che Dio ti dice è giubila. La prima cosa che Dio ti dice è rallegrati. Ed è la cosa più difficile in assoluto. Perché? Perché tu combatti continuamente con la tua anima che non vuole rallegrarsi, ma vuole lamentarsi. Noi abbiamo il ministero delle lamentazioni, abbiamo il ministero del mormorio. Noi amiamo lamentare. Si dice poi a Catania, o stare buono, amen. Ci sono credenti che quando le cose gli vanno bene si preoccupano, che dicono non è possibile. Addirittura ci sono alcuni che se le cose gli vanno bene dicono forse è il diavolo. Mi sto preoccupando perché pare che le cose stanno andando bene, anche il diavolo forse mi sta benedicendo. E si sovverte quello che è il messaggio del Vangelo, quelle che sono le dinamiche dello Spirito Santo. La prima cosa che Dio ti dice quando devi ricevere una promessa è rallegrati. Alleluia. Prorompi in alti grida di gioia, dice.
È difficile
farlo. Giubila, sterile che non partorivi, e prorompi in alte grida di gioia tu che non provavi togliere il parto. Ecco qui la promessa, poiché i figli della desolata saranno più numerosi dei figli della maritata, dice l'Eterno. La prima cosa che ti dice è giubila, manda grida di gioia. La seconda cosa che dice alla donna sterile è prepara la culla. Prepara la stanza, prepara i pannolini, prepara il vestito, preparati per questo evento straordinario. Io non so perché lo Spirito Santo oggi o questa sera vuole dire queste cose, vi garantisco che prima dell'offerta non sapevo cosa avrei dovuto predicare, ok? Ve lo garantisco. Però sento molto forte che lo Spirito Santo vuole incoraggiarci a vivere veramente una vita di fede per ricevere le promesse che Lui ha fatto nella nostra vita. E le promesse sono come dei semi, o le promesse sono come dei figli? Le promesse sono come un concepimento che Lui fa nel nostro grembo. Il versetto 2: allarga il luogo della tua tenda. Signore, ma non c'è nulla. Allarga il luogo della tua tenda e i teli delle tue dimore si distendino senza risparmio. Signore, ma è pazzia, appunto. Solo un pazzo può dirti di fare cose pazze. E Dio non è normale. Su questo non c'è dubbio. Dio non è normale. Lui non agisce in maniera normale e non parla in maniera normale. E quando Lui ti promette qualcosa, non ti promette mai qualcosa di piccolo. Lui ti promette qualcosa di incredibile. Qualcosa di straordinariamente grande ed esaltante. Dove tu puoi dire con la mente umana, non è possibile. Dove tu dici non è possibile, allora è Dio. Cioè non è possibile, allora è il Signore. Allarga il luogo della tua tenda e i teli delle tue dimore si distendino senza risparmio, allunga le corde e rinforza i tuoi pioli. Ma questo ha un costo, a volte anche economico, appunto. Ma c'è crisi, appunto. Ma non ne ho soldi, appunto. Ma ho bisogno io prima, appunto. Racconto sempre questa testimonianza perché è un episodio che ha cambiato in maniera radicale la mia vita nell'approccio della fede con Dio. Quando Lui ti dice di fare qualcosa, mi ricordo che ero a Palermo, dovevo pagare l'affitto di casa, era credo il 97, una cosa del genere, e dovevo pagare qualcosa come 360.000 lire all'epoca, io avevo difficoltà economiche, avevo problemi al lavoro, lavoravo tantissimo e non riuscivo a tirare proprio un ragno dal buco. A volte non sapevo se dovevo mettere o la benzina o comprare il pane da portare a casa. E mi ricordo che avevo racimolato queste 200.000 lire e me ne mancavano 160. Dovevo pagare l'affitto il giorno dopo e dicevo, poi giravo, vagavo per la città, mi ricordo per Palermo come un disperato, non ne l'hai picchiare questi soldi, non ne l'hai picchiare. Ho detto, signore, magari li posso chiedere a qualcuno, poi glieli restituisco, non voglio fare cattiva figura con il padrone di casa. E mentre ero lì, mi ricordo, sul viale Regione, a Palermo, lo Spirito Santo mi parla e mi mostra l'immagine di un ragazzo. E dissi, signore, ma sto caruso è che un malo pomerato di mia gente. E il signore mi ha detto, appunto, prendi i soldi che hai e daglieli. Santa, ma vai via nel nome di Gesù. Il signore mi ha detto, no, non sono santa, non lo sai che non sono santa. Prendi queste 200.000 lire e daglieli, vai a portare lì dove lui lavora, sparte. Sì, e devi pure me comprare una busta bianca, una bella busta e gliela...
Stava
parlando in serio. Ha detto, e io come faccio? E il signore mi ha detto, ma perché ora come stai facendo? Tanto non ce li hai. Devo provvedere io per te. Ti provvederò. Che siano 150, che siano 400, qual è la cosa? Qual è il problema? Tanto sempre io devo provvedere. Se io non ho problemi per provvederti 150.000 lire, pensi che io abbia problemi per provvederti per 160? Prendi quello che hai e portaglielo e non discutere. E là ho imparato una cosa importante, che con Dio non si discute. Perché Lui ha sempre ragione. Non combattere con Lui, Lui ha sempre ragione. E mi ricordo che sono andato a comprare una busta nel tabacchino accanto al negozio dove lui lavorava, metto questi soldi nella busta, faccio chiamare fuori questo fratello, lo chiamo, faccio... Lui era contento di vedermi, io un po' meno. E esco questa busta, gli dico, senti Giuseppe, io... Sì, ha messo nel mio cuore lì. Speravo fino all'ultimo che si mi dicesse come bravo, sapete che mi sa. Ora so la sua fuga. Era un'attesa di quella voce che non arrivò mai. E detto, sì, ha messo nel mio cuore di farti un'offerta. Allora lui sapeva come stavo io economicamente. Mi ha detto, guardate, no, non scherzare. No, no, non posso accettare, ho detto ok, grazie. Ho detto, senti, facciamo una cosa, tu mi vuoi bene? Lui mi ha detto, sì, certo, tu vuoi che Dio mi benedica? Certo, allora picchietti stesso. Subito, prima che me ne pento. Abbiamo visto la scena di... come era la scena di Ghost, quando lei dà l'assegno? E lui ha preso la busta e io non mollavo. E lì il signore mi ha parlato e mi ha detto, lascia la busta. Ho lasciato la busta e tu guarda, non mi dire niente, Dio ti benedica, saluta tua moglie, mi sono messo in macchina, sono andato, mi ricordo, dalla... io col tempo ero responsabile di una riunione in casa e andai così quasi per caso dal fratello che collaborava con me, che aveva un frutta e verdura, un negozio di frutta e verdura. E per la prima volta, mi ricordo, per la prima volta, mentre stavo parlando, lui disse al suo al ragazzo che lavorava con lui di riempirmi letteralmente la macchina a tappo, la macchina piena di mangiare. E fu una cosa talmente scioccante che io non avevo mai visto una macchina così piena. Lui vendeva frutta e verdura, poi aveva accanto al supermercato, e Dio gli aveva parlato prima che io arrivassi da lui che non appena mi vedeva doveva riempirmi la macchina di mangiare. E mi ricordo che fu uno shock per me, perché dissi, signore, che okay, grazie, grazie, però ecco il mio pozzo vinero ora tutto il mondo adesso ti devo ancora il pozzo vinero all'angolo il supermercato temporaneo. No, poi è successo che un paio di giorni dopo, arrivai un po' tardi, uno o due giorni a pagare l'affitto, un fratello sentì nel cuore di farmi un'offerta e trovai proprio i soldi per pagare l'affitto, questo veramente grazie a Dio. Non solo i soldi dell'affitto, ma anche mangiammo a casa per quasi un mese, ricordo, senza bisogno di fare la spesa. Allora Dio, quando ti fa delle promesse, la prima cosa che Lui ti chiede di fare è di rallegrarti. La seconda cosa che Lui ti chiede di fare è di lavorare per la promessa. Vi ricordate quando Gesù doveva moltiplicare i pani e i pesci? C'è stato un momento nella prima moltiplicazione dei pani. C'è stato un momento in cui Lui disse, Pietro, i discepoli andavano da Lui e gli disse: Signore, licenzia la folla, è tardi, mi schivi, sono 3 giorni che non mangiano, e lasciali andare così ognuno possa... potrà andare a mangiare, così a ristorarsi. E Gesù ha detto: ma ormai è tardi, non troverebbero niente aperto, è quasi notte, quindi e Signore, che dobbiamo fare? E Gesù guarda i discepoli e dice loro: dategli voi da mangiare. Signore, allora qua ci sono quasi 10.000 persone, noi siamo 12 e abbiamo soltanto 5 pani e 2 pesci, solo 5 pani e 2 pesci. E il Signore ha detto: so che questa è la vostra cena, ma se voi rinunciate alla vostra cena, vi garantisco che non solo mangeranno loro, ma mangerete anche voi a sazietà. La Bibbia dice che diedero 5 pani e 2 pesci nelle mani di Gesù, perché questo era quello che avevano. E dice la Bibbia che Gesù li prese. Ascoltatemi, perché questo è molto importante. Gesù prese 5 pani e 2 pesci, li alzò, li benedì, o li benedisse, non so in italiano come si dice, stessa cosa. Li benedì o li benedisse, e li diede ai discepoli. Ora, quando Gesù diede quei pani e quei pesci ai discepoli, quei pani e quei pesci erano 5 pani e 2 pesci, ma con la benedizione di Dio. E loro, dice la Bibbia, mentre spezzavano i pani e rompevano i pesci, li distribuivano alla folla, e il mangiare gli si moltiplicò tra le mani. E la Bibbia dice che mangiarono tutti a sazietà e raccolsero 12 ceste piene. Quanti erano i discepoli?
12.
Quanti ne avevano prima? 5 pani e 2 pesci. E poi raccolsero alla fine quanto? 12 ceste piene. Ora, quando Gesù disse ai discepoli di prepararsi per questo, la Bibbia disse ai discepoli: fateli riunire a gruppi di 10, a gruppi di 50 e fateli accomodare a gruppi nell'erba. Sapete cosa fece Gesù in realtà in quel momento? Lui stava organizzando il miracolo. Lui stava preparando la folla, perché sapeva quello che stava per accadere. E questo è il modo come Lui vuole che noi agiamo. Quando Lui ci fa delle promesse, quando Lui fa noi delle promesse, Lui ci chiede di rallegrarci prima e poi di muoverci. Allarga, il versetto 2, allarga il luogo della tua tenda e i teli delle tue dimore si distendino senza risparmio. Allunga le tue corde e rinforza i tuoi violi. Perché? Perché ti espanderai. Dillo alla persona accanto a te: ti espanderai. La benedizione di Dio sopra la tua vita si vedrà e tutti la vedranno. Amen?
Amen.
Alleluia, un po' di entusiasmo stasera, una bella notizia questa qua. Ti espanderai a destra e a sinistra e la tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città deserte. Perché? Perché Dio ha giurato di benedirti. Ora voglio farti leggere questo, da dove viene questo passaggio, perché in realtà questo passaggio è qualcosa che già è stato detto, ed è stato detto ad Abramo in Genesi 22. Vi ricordate quando Dio chiese ad Abramo di sacrificare suo figlio Isacco? È scritto che quando spuntò il montone e Abramo offrì l'olocausto a Dio al posto di suo figlio Isacco, È scritto qua in Genesi 22:14: Abramo chiamò quel luogo Geova Jireh, per questo si dice al giorno d'oggi, fino al giorno d'oggi, al monte dell'Eterno sarà provveduto. L'angelo dell'Eterno chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse, e vorrei andare verso la conclusione con questo principio fondamentale per la nostra vita: io giuro per me stesso, dice l'Eterno, poiché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, l'unico tuo figlio, io per certo ti benedirò grandemente. Questa è la prima volta nella Bibbia che Dio giura, e in Isaia 54 è la seconda volta che lui giura. In Genesi 22 qua è scritto che Dio giura per se stesso di benedirti. In Isaia 54 è scritto che Dio giura di non adirarsi mai più contro di te. La benedizione sopra la tua vita non dipende da te. La benedizione sopra la tua vita è stata stabilita da Cristo nel momento in cui lui è morto sulla croce 2000 anni fa. Tu non sei benedetto perché sei evangelico, perché sei cattolico, perché vai in chiesa, perché sei sottomesso, perché leggi la Bibbia, perché preghi, perché frequenti una comunità. Tu non sei benedetto per questo. C'è solo un motivo per il quale tu sei benedetto. Non per il fatto che Dio è d'accordo con te, non per il fatto che Dio è d'accordo con quello che tu predichi, non per il fatto che Dio è d'accordo con quello che tu insegni, non perché Dio è d'accordo con il tuo stile di vita, non perché è un premio per la tua moralità o per la tua integrità o per la tua fermezza. Dio ti benedice per un solo motivo: lui ti ama. Dio ha giurato ad Abramo e gli ha detto: io giuro per me stesso che ti benedirò. Io giuro per me stesso che non mi arrabbierò più con te, non mi adirerò più con te. Efesini 1:3, se qualcuno lo vuole prendere, dice così: benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù. Le benedizioni non sono in te, sono in Cristo Gesù, e se Cristo abita in te, tutte le benedizioni abitano in te. Questa si chiama grazia di Dio. È un favore immeritato che tu non hai meritato, non lo hai meritato, non lo meriti e non lo meriterai mai. Dio non ti benedirà mai per la tua fedeltà, perché il suo amore e la sua benignità non dipendono da te. Ora, noi possiamo vivere la nostra vita non benedetti, ma non perché siamo maledetti o perché non siamo benedetti. Noi possiamo vivere la nostra vita perché non comprendiamo le promesse di Dio, perché non comprendiamo l'amore di Dio, perché non comprendiamo il carattere di Dio. Pensate un attimo a Gesù. Gesù è stato qui 2000 anni fa, camminando sulla terra. La Bibbia dice come Dio ha unto di Spirito Santo e di potenza ed è andato attorno guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, facendo del bene, perché Dio era con lui. Gesù, dice la Bibbia, andava attorno facendo del bene e guarendo e liberando tutti quelli che erano sotto l'oppressione del nemico. Gesù faceva del bene. Ora, chissà perché passano gli anni e noi pensiamo che Gesù cambi. Ora, la Bibbia dice o no che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre? Perché lui oggi dovrebbe essere diverso da come ci viene raccontato nei Vangeli? Faccio un esempio. Perché per guarire qualcuno Dio dovrebbe fare una consulenza prima? Perché oggi così si usa. Se tu sei malato, se tu hai qualche problema, vuol dire che c'è qualche maledizione da rompere. Vuol dire che c'è qualche peccato che ancora non hai confessato. Vuol dire che c'è qualche situazione nella tua vita che ancora non hai sistemato. Allora, prima sistema tutte le situazioni della tua vita e poi Dio ti benedirà. Gesù non ha mai fatto così. A quanti Gesù ha mai detto prima di guarire, ha detto: di che religione sei? Chi è il tuo pastore? La decima, dai. Che se non dai la decima di schiaccio, cioè, non... Ma noi serviamo il padre o il padrino? Questo ancora è capito. Perché per molti non è il padre, è il padrino, al quale devi pagare un pizzo per essere protetto. Devi pagare un pizzo per essere benedetto, per essere guarito. Se tu fai qualcosa, lui lo farà per te. Se tu non fai qualcosa,
è sperato.
Non ti posso aiutare. E noi pensiamo che Dio molto spesso sia così. A quanti Gesù ha mai detto: se tu non ritorni mi dai tutta la lode, tutta la gloria, tutto il ringraziamento, io non ti guarirò? La Bibbia dice addirittura che quando lui ebbe 10 lebbrosi davanti, 9 di questi non ritornarono a ringraziarlo, è vero? Ora, secondo voi Gesù lo sapeva che questi non sarebbero mai ritornati? Se fossimo stati noi, cosa avremmo detto ai 9 lebbrosi? Giovanni mio, non mi da fatta stare, fa con me. Non c'è posto per tutti. Sei il Mauro Gatto. Ci cioè, non ho fatto niente, io conosco il tuo cuore, conosco il futuro. Noi pensiamo che se Gesù avesse agito in questa maniera, ah, che bello Gesù quando parla con Pietro, gli dice: Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, Pietro, ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno, e tu quando sarai ritornato, vieni, conferma i tuoi fratelli. E Pietro, della serie, ma tu sai cosa cristiano? No, signore, ma che dici? Signore, io sono pronto ad andare in galera e anche a morire per te. Ricordate Gesù? Pietro, io so di aver guarito tuo suocero e so che sei arrabbiato con me. E so che mi farà rilegare. Gesù ti dice: il gallo non avrà cantato ancora una volta che tu già mi avrai rinnegato. Però sapete cosa gli ha detto Gesù in pratica? Gesù gli sta dicendo: quando io ti ho chiamato 3 anni fa, io sapevo che saremmo arrivati a questo punto. Ora sta per arrivare il momento più difficile della tua vita. Stai per affrontare la tentazione più grande, Pietro, e cadrai e non riuscirai a stare in piedi. Gesù lo profetizza. Gesù esattamente gli dice questo: sta per arrivare una tentazione molto grande, e anche se ti senti tutto cacocciola, tu cadrai. E anche se ti senti infallibile, tu cadrai miseramente. Ma io lo sapevo. Io lo sapevo quando ti ho scelto. Io sapevo che saremmo arrivati a questo punto. E per questo ho pregato per te. Perché io conosco il tuo cuore e io so che tu mi ami, ma non ce la farai a rimanere in piedi. Mi dispiace, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno, perché quando cadrai, perché cadrai, tu perderai la fede nella mia chiamata, nella tua vita, tu perderai la fede nella mia grazia, nella tua vita, tu perderai fede anche in te stesso, perché tu dirai: vedi, la mia vita non è mai cambiata. Mi sono illuso, è stata una bella esperienza, è stato un bel viaggio, abbiamo concluso, è stato bello finché è durato, stupendo fino a qui, come canta Alessandro Amoroso. Ma è finita. E Gesù ha detto: io ho pregato per te affinché la tua fede in quel momento non verrà meno. E ti garantisco che quando ci rincontreremo la prossima volta e ci guarderemo negli occhi e avremo una discussione, sappi che per me è come se non è mai successo nulla. Ma è straordinario il nostro Dio. Non è meraviglioso il nostro Gesù? La benedizione di Dio non dipende dalle tue abilità o dalla tua capacità di stare in piedi. La Bibbia dice anche quando siamo infedeli, lui rimane fedele perché non può rinnegare la parola che è uscita dalla sua bocca. Lui non può rinnegare le promesse, lui non può rinnegare ciò che è uscito dal suo grembo. Tu sei suo figlio, sei parte di lui. Chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con lui. Lui non può rinnegarti, perché se ti rinnegasse lui rinnegherebbe se stesso, e non può farlo perché lui è Dio, e quando lui ti ha scelto e ti ha chiamato, lui sapeva esattamente quello che sarebbe successo nella tua vita, e lui non ti ha scelto per quello che saresti diventato. E lui non ti ha amato per quello che non avresti fatto. Il suo amore è nella tua vita prima che tu nascessi, e che ti piaccia o no, lui ha deciso di benedirti, quindi non puoi farci niente. Non puoi, ti devi abbandonare a questa verità. Perché tutti cerchiamo, il sistema religioso, qualunque esso sia, non ha importanza, ti fa entrare in un meccanismo dove ti fa sentire sempre indegno. Per dirla, c'è una frase in ebraico antico che dice: ti mancano sempre 2 soldi per fare una vita. Oh, quant'è? 19 soldi per fare una vita. Questo è in ebraico, quello proprio. È un problema di Gesù. Quasi di Gesù. Quasi al vero. Cioè, il mondo religioso ti fa sempre comprendere che non sei adatto, che non sei pronto, che non sei santo, che non sei abbastanza sufficientemente adatto per la benedizione di Dio nella tua vita. È sempre una persona accanto a te adatta, ma non tu. Ora Dio ti dice, Isaia 54, Isaia 54, giubila o sterile. Questa sera dovrai uscire da questo luogo rallegrandoti. Questa sera, Lillo, dovrai uscire da questo luogo con la promessa di Dio nella tua vita, che ti dice: allarga il luogo della tua tenda, perché ti espanderai, ti espanderai, amico mio, ti espanderai. Allarga il luogo della tua tenda. Questa è una parola da parte di Dio. Distendi i teli delle tue dimore senza risparmio, allunga le corde, rinforza i piodi, perché ti espanderai. È una promessa di Dio che non è mai caduta a terra nella tua vita, mai cadrà, perché non dipende da te. Da noi dipende semplicemente il crederlo e vivere per esso. Crederlo e vivere per essa. Se Dio ti fa una promessa, tu devi rallegrarti per questa promessa e devi cominciare a lavorare per questa promessa, perché sai che la benedizione di Dio non dipende da te, ma è stata stabilita sopra la tua vita una volta e per sempre. Lo puoi dire insieme a me? Una volta e per sempre. Lo puoi ripetere insieme a me? Una volta e per sempre. E voglio che sia chiaro questo principio: tu non puoi convincere Dio a benedirti, perché non è nell'abilità umana, non è nelle capacità dell'uomo di convincere Dio. Noi a volte abbiamo utilizzato le cose di Dio per cercare di manipolare Dio. Quante volte abbiamo utilizzato il digiuno per dire: ora faccio il digiuno almeno di 3 giorni, usi e non rispondere. No, ora lo vedi. Inizia, ricomincia a pregare tipo pazzo. Comincia a martellare il regno di Dio, il Signore, comincia a popolare il Signore, ma dire basta. Noi siamo così, usiamo le cose di Dio per cercare di manipolare il suo cuore. Noi pensiamo di poter convincere Dio. Se preghiamo abbastanza, se leggiamo abbastanza, se siamo santi abbastanza, Dio si accorgerà di noi e allora finalmente lui ci benedirà. No, no, lui si è accorto di te mentre eri nel fango, mentre eri sporco e mentre facevamo puzza, ma di quella giusta però. È lì che lui si è accorto di noi. Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. mentre eravamo lontani e nemici di Dio, Dio ha stabilito la sua benedizione nella nostra vita. Sapete come si chiama questa? Grazia. Grazia. Questa si chiama grazia ed è un favore immeritato che tu non meriti e non lo meriterai mai. Tu non puoi conservare la grazia di Dio, non la puoi custodire, perché non è un premio, è qualcosa che Dio dà e riversa nella tua vita costantemente, e la sua decisione è stata fatta prima che tu nascessi. Non puoi più entrare in quella decisione, non puoi più andare a manipolare quella scelta che Lui ha fatto sulla tua vita. Lui ti ama, punto. Amen. Ma perché mi ami? Interessa. Giovanni dice una cosa straordinaria in un'espressione, dice: noi lo amiamo perché? Perché egli ci ha amato per primo. Se hai ragionato un attimo su questa frase, tu entri nel tempo spirituale di Dio, nell'eternità. In realtà, quando tu stai dicendo a Dio ti amo, quando tu stai dicendo a Dio io ti amo, in realtà non gli stai dicendo ti amo. In realtà gli stai dicendo anch'io. Perché se tu lo puoi amare, è perché Lui ti ha amato per primo. E se tu gli stai dicendo ti amo, è perché Lui l'ha detto a te per primo. Quindi tu non prendi l'iniziativa di amarlo, tu stai semplicemente rispondendo a Lui col tuo amore, gli stai dicendo in realtà anch'io ti amo. Non è meraviglioso? Ogni volta che tu dici ti amo a Dio, tu gli stai dicendo in realtà anch'io ti amo, perché Lui ti ama per primo. Mi fa sciogliere questa cosa. È troppo bella, è troppo incredibile. Non gli puoi chiedere benedicimi, perché Lui ti ha benedetto per primo. Non lo puoi sorprendere, perché è Lui che ti ha sorpreso. Non puoi dargli qualcosa tu, è Lui che ti ha dato qualcosa per primo. E tutto quello che tu fai non è altro che una risposta automatica del tuo cuore, di tu rispondi al suo amore con tutto quello che puoi fare, con tutto quello che puoi dare. Con cosa potremmo noi ricompensare? Con cosa noi potremmo mai rispondere all'amore che Lui ha avuto per noi? Cosa gli potremmo offrire? Con cosa lo potremmo sorprendere? In che modo potremmo attirare la sua attenzione se il suo occhio è sempre su di noi? A volte facciamo delle preghiere come se Lui fosse distratto. Ci sono ancora alcuni che dicono: Signore, rimani con noi, perché si resserra. Amici, Lui se ne sta chiamando Signore. Rimani con noi. Io non capisco certe espressioni, perché sono le espressioni di persone che non hanno la chiarezza del fatto che Gesù ha detto che tu lo voglia o no, io sarò sempre con te. Che tu lo desideri o no, che tu lo creda o no, metti il tuo cuore in pace. Io sarò con te tutti i giorni della tua vita fino alla fine. Lui non può lasciarti. Lui non può abbandonarti, perché Lui ha promesso che sarebbe stato con te. Questa non è una promessa. Non è, sapete, quelle promesse che dobbiamo credere per riuscire. No, questa non è una promessa, questo è uno stato di fatto. E lo stato di fatto non può essere condizionato da niente. Lui è con te. Per sempre. Voglio leggere l'ultimo verso, dai. In Romani 8. Vabbè, lo conosciamo tutti. Che diremo dunque circa queste cose, circa tutte queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Romani 8:31. Che diremo circa dunque tutto verso tutto, in base a tutte queste cose che abbiamo appena detto, scritto? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Versetto 32. Colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà tutte le altre cose con lui? il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le altre cose per lui? Vedete, quando noi parliamo ad esempio della guarigione, della provvidenza di Dio, della protezione di Dio, della pienezza, noi stiamo chiedendo cose che sono al di sotto del valore di quello che Cristo ha fatto per noi. Cioè, Dio non ha risparmiato suo figlio, ma lo ha dato per tutti noi. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Quindi Dio ha dato Cristo per noi affinché la salvezza e la giustificazione per fede si espandesse su tutta l'umanità, nessuno escluso. Ora, se lui ci ha dato il dono più grande, perché pensiamo di doverlo convincere a darci qualcosa che è di sicuramente di valore inferiore? Se quando Dio ha dato Gesù non è stato convinto dalle preghiere di qualcuno, è Dio che ha tanto amato il mondo, che ha dato il meglio. Allora tu pensi che Dio ti regala una macchina e ti crea un problema per il profumo della macchina? Tuo padre ti regala un appartamento e pensi che si crei il problema per colorare una parete di un altro colore? Noi siamo così. Dio ci ha dato la cosa più straordinaria che potevamo avere, ed è Gesù, la salvezza. Perché dovremmo convincerlo di donarci la guarigione? Se Gesù ha detto tutto è compiuto. In Lui è la guarigione, in Lui è la provvidenza, in Lui è la protezione, in Lui è la pienezza, in Lui c'è tutto quello di cui noi, tu e io, abbiamo bisogno. Tu non devi convincerlo, è in Lui. Dio ti ha dato il pacchetto completo. Sapete la pubblicità All Inclusive? È Lui che l'ha inventata. È Dio che l'ha inventata. Lui ti ha dato Gesù ed è tutto il pacchetto, tutto. Colui che non ha risparmiato suo figlio, ma l'ha dato per tutti noi, come non ci donerà tutte le altre cose con lui? Cioè, è come se un operatore telefonico, per non fare pubblicità, ti regalano un telefono con un piano tariffario e sabbaruba, si dice sabbaruba, per la custodia del telefono, che ti regalano 1200 euro di cellulare e ti creano problemi da 5-10 euro di custodia. E noi siamo così, noi ci creiamo il problema per gli optional, dopo che ci è stato dato il regalo più grande. Alleluia. Dio ha giurato di benedirti, e in questa benedizione lui ti sta chiedendo: rallegrati con me.
Amen.
Amen. Amen. Rallegrati con me. Lui non è solo con te, lui è lui non è solo accanto a te, lui è colui che ti dice: dai, andiamo, io sono con te. Lui fa il tifo per te, lui è il più grande sostenitore della tua causa. Lui non è solo con te, lui è colui che ti difende e ti dice, e dice a tutti quanti: quello è mio figlio, quello è mio figlio, quello è mio figlio, vai, vai. E lui ti porta fino alla linea del traguardo, perché l'opera buona che lui ha iniziato in te, lui la porterà a compimento. Amen, alleluia. Stasera semplicemente rallegrati insieme a lui. Ricordate il padre del figlio al prodigo, cosa disse al fratello, all'altro figlio? Questo mio figlio era morto, è tornato in vita, era perduto, è stato ritrovato. E bisognava fare grande festa. Ti prego, unisciti a noi. Dice la Bibbia che il padre supplicava il figlio di entrare in casa e di unirsi alla festa, come se il padre oggi stesse dicendo a qualcuno stasera: dai, entra in casa e rallegrati insieme a me, perché ho preparato grandi cose per la tua vita, ho preparato grandi cose per te, ho preparato grandi... tu neanche immagini. Neanche immagini. Geremia 33,3 dice così: invocami ed io ti risponderò e ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu neanche immagini. Io prego che Dio sollevi una generazione di persone che si lasceranno meravigliare da Dio. persone che crederanno che Dio è talmente pazzo, talmente al di fuori delle righe, che fa cose straordinarie per i suoi figli, anche viziandoli, perché no? Perché lui è papà e lui fa pure queste cose. Alleluia. Siccome lui ci ama, lui fa pure queste cose. Alleluia. La benedizione di Dio giubila o sterile, e tu che non provavi doglie di parto prorompi un'altra grida di gioia, perché i tuoi figli saranno tanti. Allora comincia ad allargare il luogo della tua tenda e i tempi delle tue dimore si distendono senza risparmio. È meglio che cominci a comprare corde più lunghe, a rafforzare i violi, perché ti espanderai, chiesa, ti espanderai a destra, a sinistra, a nord e a sud, e i tuoi figli conquisteranno le nazioni.
Grazie.
Alleluia. Noi vedremo l'Italia cambiata nel nome di Gesù. Noi vedremo la Sicilia trasformata nel nome di Gesù. E la gloria non andrà a qualche ministro, a qualche comunità particolare. La gloria andrà soltanto al Re dei Re, al Signore dei Signori. Amen. Alleluia. Alziamoci in piedi. Grazie. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Dai la mano alla persona che è accanto a te, per favore. Dai la mano alla persona che è accanto a te, per favore. Alleluia. Grazie Spirito Santo. Grazie Spirito Santo. Alleluia. Alleluia. Dio farà una via dove mia non c'è, Dio farà una via, la farà per te. Ciò che lui ha promesso, lui lo farà. Ciò che lui ha detto, lui lo manterrà. Dio farà una via, Dio farà una via dove mia. Siamo tutto il cuore. Grazie per come tu parli, grazie per come tu ministri. E noi semplicemente rispondiamo con la nostra vita. Rispondiamo con il nostro amore. Noi rispondiamo a te di quello che tu ci hai detto, di quello che tu ci hai promesso. Padre, vogliamo prenderci un impegno, rallegrarci per le tue promesse, quelle che ancora non abbiamo visto e che ancora non si sono realizzate. Sappiamo che tu non ci hai preso in giro, tu non ti diverti nella nostra sofferenza, tu non prendi piacere nel nostro stare male. Come un padre meraviglioso, tu confermi ancora una volta le tue promesse nelle nostre vite. Ci prendiamo l'impegno a rallegrarci per fede e a lavorare per fede in tutto quello che tu ci hai promesso, perché sappiamo che noi vedremo la tua gloria in tutto quello che ci hai promesso.